e diamo il benvenuto al nuovo ospite, il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno, è sempre un piacere, un buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato poco fa con il pastore valdese Pavel Gajewski anche dell'antisemitismo cristiano. Io vorrei però segnalare un volume che è uscito quest'anno dal titolo La lama e la croce, storie di cristiani che si opposero a Hitler. La casa editrice è la LEV, Libreria Editrice Vaticana, 128 pagine, 15 euro. E lo firma il giornalista e scrittore altoatesino Francesco Comina, che da anni indaga sul tema e ha già dedicato due libri a due martiri sostanzialmente cristiani che si opposero al nazismo. E, insomma, tra l'altro questo scrittore, conoscendo benissimo il tedesco, ha avuto accesso a tanto materiale che mancava, ecco, nel nostro paese. Ovviamente non è l'unico libro che esce sul tema della Shoah in questo periodo, anzi ce ne sono tantissimi. Però, ecco, storie di cristiani che si opposero a Hitler. Michele Abiusi, non tutti i cristiani si sono opposti a Hitler, anzi, lo scandalo è che in Germania la Chiesa è stata pesantemente nazificata e c'è stata una parte minoritaria, anche se consistente, quella che viene chiamata Chiesa Confessante, che sotto la guida di Karl Barth e anche di Bonhoeffer hanno costituito, come dire, un punto di una base per riniziare la storia cristiana in Germania dopo la guerra, perché altrimenti veramente c'era, insomma, una tua riflessione intanto su questa dimensione di ambiguità, ma anche di martirio, insomma, di tanti cristiani.
Sicuramente è stato un periodo molto particolare della storia. E dispiace, anche se vedendo le cose dal di fuori è più facile, no? Però dispiace che non sempre la Chiesa e le varie chiese cristiane non abbiano saputo prendere una posizione netta sul, chiedo scusa, sul nazismo. Però, come in tutte le cose, c'è anche il rovescio della medaglia, perché c'è una galassia disseminata in vari paesi di credenti e non solo, anche di laici, certo, che si sono fortemente opposti al nazismo. E ci sono stati tanti eroi, alcuni ne vengono fuori in questo nuovo libro, no? Si parla di due personaggi poco conosciuti che però hanno pagato con il prezzo della propria vita le proprie posizioni e il proprio orientamento, è vero, uomini e donne che possiamo definire più forti dell'odio, che hanno vissuto totalmente in mezzo alla tempesta, a limitazioni fra i sentieri polverosi di una verità non violenta. Ed è questo che ha permesso, è vero, all'ideologia cristiana di non decadere. Poi chiaramente dopo la seconda guerra mondiale c'è stata una rinascita anche in Germania, no? Però dispiace che non sempre, quando si è proprio in pieno ciclone, non si sappiano prendere le giuste decisioni.
Poi la cosa che emerge è che spesso queste persone coraggiose che hanno avuto la fortuna di non essere anche martiri, diciamo, ecco, non hanno manifestato ai 420 quello che avevano fatto. Ora mi viene in mente il caso del campione Bartali, no? Che abbiamo saputo solo in tarda età, ecco, diciamo, anzi forse dopo la sua morte addirittura, che aveva fatto delle cose, insomma, per gli ebrei.
Sì, lui aveva fatto la staffetta, lui essendo un campione del mondo di ciclismo, lui praticamente infilava nella canna faceva diversi chilometri, perché partiva da Firenze e andava fino a Camuscia, dalle sue suore, dove poi rielaboravano dei, come ti posso dire,
dei documenti,
li facevano dei documenti.
Quindi se lo acchiappavano,
l'hanno anche fermato,
esatto,
però non l'hanno capito.
No, però andava bene perché lui con questa veste diceva faceva 80 km in bicicletta.
E poi era conosciutissimo, era un mito. Naturalmente, ecco, la cosa che va detta è che appunto di questa attività Bartali non ha fatto
quasi
sempre, no, però se lui, né quasi lui tutti, né tante ecco. persone, anche pastori evangelici, io uno in particolare l'ho conosciuto, perché l'hanno ritenuto un fra virgolette un dovere, ma non hanno, nessuno ha ritenuto di dover mettere i manifesti murali per quello, ecco, che certo. hanno fatto. Ed è una cosa molto bella questa, perché è vero, hanno sentito di fare le cose sapendo di rischiare la propria vita, perché erano consapevoli che se possono.
Allora, tu hai detto, hai conosciuto una persona, chi hai conosciuto, come si chiamava?
Sì, io ho conosciuto il pastore avventista Daniele Cupertino, che è stato pastore a Bari quando io ero un bambino delle scuole elementari, e che poi ha raccontato la sua storia. Io l'ho saputa attraverso la figlia Marcella, che vive a Firenze, con cui io andavo a scuola insieme alle elementari, e poi l'altra figlia che sta a Roma, perché al pastore Daniele Cupertino, che aveva nascosto in casa una famiglia ebrea, è stato anche intestato un albero a Gerusalemme, è vero,
l'albero dei giusti.
Sì, l'albero dei giusti, sono stato a vederlo quell'albero, perché mi trovavo a Gerusalemme e ho voluto visitare anche quello insieme ad altri colleghi. E come lui tante persone hanno rischiato la propria vita e quella dei propri familiari, perché il cristianesimo era troppo forte, e sapere che famiglie che conoscevano sarebbero state rastrellate, è vero, hanno preferito nasconderle nella propria casa. Quindi sono esperienze toccanti, ci fanno vedere che gli eroi non sono solo quelli di cui veniamo a conoscenza, ma tante persone.
Ecco, tu hai usato l'espressione eroe, ma quando tu pensi a questo Daniele Cupertino, vabbè, hai un'immagine molto sbiadita, no? Perché eri alle elementari, quindi che immagine ti viene in mente, insomma?
Sì, mi viene in mente l'immagine di un uomo comune, diciamo, come tanti altri pastori che ho conosciuto da ragazzo, che però aveva una grandezza interiore, cioè a me rimane questo, che non è tanto l'esteriorità, ma aveva una grandezza interiore, perché ha fatto prevalere i principi del cristianesimo a ciò che il regime proponeva in quel particolare periodo storico. Quindi non eroi che si possano riconoscere strada facendo, ma è un eroismo interno che, diciamo, io penso che ancora oggi ci siano tanti eroi della fede, perché così li definisce l'apostolo, l'autore, stavo per dire l'apostolo Paolo, ma non è sicuro, l'autore dell'epistola agli ebrei, che quando parla degli eroi della fede, e beh, quel capitolo 11 di Ebrei si potrebbe molto allungare scrivendo tanti altri nomi di persone che hanno incarnato il cristianesimo rischiando la propria vita.
Claudio?
No, si parlava prima del silenzio dei giusti, no? E questo è molto interessante, che era un silenzio anche all'inizio proprio di protezione, i figli stessi, le mogli, spesso non sapevano di queste cose, perché sarebbe stato mettere a rischio anche la famiglia, e tant'è vero che spesso dopo sono stati i figli che hanno trovato queste cose in maniera anche
casuale
dopo la morte, spesso anche di chi aveva fatto questi atti.
Io direi che c'è una dimensione etica anche importante in questo silenzio. Il silenzio delle vittime si capisce perché è un trauma che si cerca in qualche maniera di elaborare con grandissima difficoltà. Il silenzio di questi, li abbiamo chiamati eroi, c'è una dimensione invece che io ammiro molto. Ecco, è un po' quello che Gesù diceva, no? Di non mettersi in mostra, no?
E la considero anche una dimensione di rispetto rispetto nei confronti delle persone che hanno subito i traumi.
Sì. Bene, allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone che ha a che fare con quello che abbiamo detto. Fiorella Mannoia, Il peso del coraggio. Poi torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi, cambiamo argomento, voltiamo pagina, ma insomma intanto ascoltiamoci questa bella canzone, Il peso del coraggio.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione. Se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio, il peso del coraggio.
Il peso del coraggio, e il coraggio si può manifestare in tanti modi, anche su piccole cose, a volte anche saper chiedere scuse e accettare le scuse anche all'interno di una famiglia, non è che ci vuole per forza chissà quale grande evento storico. Vabbè, io prenderei spunto a questo punto con il pastore avventista Michele Abiusi da un articolo che si trova sul Corriere della Sera di oggi a pagina 14. È dal titolo L'ereditiera che vuole tassare i ricchi e donerà i suoi milioni all'Austria. Engelhorn distribuirà il 90% dei soldi della BASF avuti dalla nonna. Allora, è un articolo di Danilo Taino e si legge: l'austriaca Marlene Engelhorn sta mantenendo la promessa. Nell'estate 2022 aveva detto che avrebbe distribuito il 90% dell'eredità della nonna, Traudl Engelhorn Vecchiatto, che al tempo aveva 94 anni quando questa fosse morta. Un mese dopo l'anziana signora è effettivamente scomparsa e ora la nipote ha annunciato durante il World Economic Forum di Davos due settimane fa come intende procedere. Allora, il sistema è piuttosto originale e complesso, c'è sostanzialmente una commissione scelta anche con dei criteri un po' particolari, anche estratti a sorte, insomma una cosa, adesso leggetevi l'articolo, che questo è un aspetto interessante e curioso, ma non è centrale. L'aspetto centrale è che lei rinuncia al 90% della sua eredità, che è un'eredità che viene dalla BASF, grande gruppo chimico tedesco, che parte della conglomerata IG Farben negli anni 30 e 40 affiancò il nazismo e più o meno consapevolmente facilitò i suoi orrori. Allora, qui c'è, se volete, una sorta di ironia della storia, insomma, no? Gente che si vende l'anima nel senso letterale del termine pur di arricchirsi, e poi trovano dei giovani come questa, che invece lei ha partecipato anche a manifestazioni dove c'erano cartelli tipo "In tax we trust", noi crediamo nelle tasse, e di quelle persone, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, che sostengono che è giusto che i ricchi siano tassati, noi ricchi vogliamo essere tassati, no? Allora, Michela Biusi, una tua reazione, insomma, così.
Sì, no, è qualcosa che mi ha colpito molto favorevolmente, perché purtroppo quando ci sono le guerre c'è sempre chi si arricchisce, no, di questo, e quindi nella fattispecie è vero, l'industria chimica ha agevolato, e io credo più consapevolmente, sì, che inconsapevolmente, sì, gli orrori del nazismo. A distanza di tanti anni, una nipote che riceve un'eredità, e non stiamo parlando di decine di euro, ma stiamo parlando di grosse cifre, no? Di milioni di euro, riceve un'eredità e dice: io non la desidero, la convoglio in opere di bene, vuol dire che dentro di sé ha non solo questo senso etico di voler pagare le tasse, che dice è giusto che i ricchi siano maggiormente tassati rispetto a un normale lavoratore che, no, diciamo, che vive del suo salario, ma addirittura che non vuole assolutamente giovarsi di quei proventi che lei sa bene, è vero che la ditta, quando è nata nel suo insorgere, insomma, ha dato una mano al nazismo, e mi ha favorevolmente impressionato.
Ringraziamo il pastore avventista Michela Biusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Buona giornata e buon weekend, Michele, grazie mille per il tuo preziosa collaborazione.
A venerdì prossimo, sì. Ciao Michele.
Grazie.
Ciao.